Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
50 lire, spettacolo sulle fabbriche senza padrone, di e con Ferdinando Vaselli, regia Valentina Esposito.
A quei tempi. A quei tempi bisognava essere artisti per fare il suo lavoro. Oggi ed è tutto differente, ed è tutto con le macchine. Lei pensi che se faceva un vaso, un bidet, tutto a mano? Ma passo passo, pezzo pezzo, quello che devi. La produzione si faceva in una fabbrica ed era pochissima. Si stampava tutto a mano. Si faceva tutto a mano. A quei tempi si era veramente ceramisti. Io a 14 anni già stavo in fabbrica. Come tutti, Civita Castellana, paese mio. Come Oddo, come Peppe, come Zaccaria, come Demetrio, come Tito. Che se tu gli chiedi, te che hai visto la fabbrica? Raccontamela. Ecco, tutti ti diranno, io a 14 anni sono entrato in fabbrica, che non era manco finita la guerra. S'andava a fa l'apprendista, ho fatto retto, andami a fa, andami a un baromestiere. Io sono nato sporco di creta, anche se in fabbrica non c'ero mai voluto andare prima. Che non ed era capitata l'occasione, che non vuol dire mica che non mi piacesse di lavorare, perché io ed ero raccoglitore di cuoio, raccoglitore di scarpe, di tutto quello che capitava. Io, e te sto a parlare che avevo 7 anni, prendevo queste scarpe rotte e le portavo a un forestiero giù do fosso. Caricavamo una barrozza piena per portare queste scarpe. Questo signore, che si chiamava signor Nino, le scarpe le sfettucciava, ci faceva delle fettuccine un po' più grosse, delle pappardelle, diciamo. E poi se le portava via. Per ogni barrozza caricata ci dava 3 monete bucate e una sigaretta. È da lì che ho cominciato a fumare. Dall'età di 7 anni, ogni giorno che smettessi, vorrebbe dire che non c'ho più fiato manco per chiacchierare. Io nella fabbrica non c'ero mai voluto andare, perché nella fabbrica ci sono nato e dalla fabbrica sono sempre voluto scappare. Come un ragazzetto che vuole scappare via dalla casa, dalla madre, dal padre, dai fratelli. E se tu gli dici perché vuoi scappare? Ma che ne so, per ritornare, per di quanto ti ho voluto bene, che non me ne ero nemmeno accorto, che mi mancava l'odore, che mi mancava o forno piazzato davanti a casa mia, o sole rosso, mi mancava o fume. Ecco perché sono così affezionato a fume. Mi mancava o fume delle fabbriche. Prima della guerra era difficile trovare le scarpe. I padri li passavano i figli più grossi a quelli più piccoli a quelli più ciuchi, insomma poi per fortuna che è arrivata la guerra, che per noi ed è stata una fortuna, per noi dico, per noi raccoglitori di cuoio, di scarpe, per noi, perché non è che se potesse dire la medesima stessa cosa per quelli che stavano sopra i carretti, visto che insomma erano morti. Allora noi che facevamo? Sverti, mici, salivamo lassù, su per sti carretti, e prendevamo le scarpe. E tanto, ed erano diventate troppo larghe. Certe volte, sti cristi che stavano sui carretti le facevano bu. Te ritrovavi che te muovevano una gamba, dicevano una parola. Ma così, per fartevi ancora una paralisi cardiaca. Ma io non c'avevo paura. Io lo so che loro ci avevano bisogno di una carezzetta. E io gliela facevo. Così poi si riaddormentavano. Dormi, coscine di pollo. Dormi, coscine di pollo. Dormi. Disgraziato, dove sei stato? Dove sono stato? Sono stato a fare scarpe, ma... Capirai, era tutto buttato giù, la scuola era scoperchiata, che noi ce n'abbiamo a tirare i sassi, i carginacci, a farci le battaglie. Disgraziato, mi faceva mia madre quando ritornavo merco con l'occhio nero. Ma aspettiamo tuo padre, fammi i conti. Ma quali conti, che non c'avevamo nemmeno gli occhi per piagne, che stavamo come l'aretino Pietro, con una mano davanti e una mano di dietro. Se mangiava pane e olio a pranzo, a cena, a colazione e pure a merenda. Un brodino con dentro vino rosso, oppure la vegetina, un brodino con le fave. E quando potevamo, bagnavamo uno spaghetto con la saliva, bucamio i sacchi di zucchero, lo infilamio dentro e facemi a gara a chi ne succhiava di più. E poi c'erano le caciottine, quelle che prendevamo dai pecorari marchigiani. Oh, te se squagliavano in bocca, c'avevano un odore, un sapore che io non l'ho più ritrovate. Io le sentivo come i cani da caccia, le puntavo e partivo. Ero capace di attraversare tutto quanto paese, vicoli, strade, usci fuori, in mezzo ai campi, fossi. Corri, cammina, appressa sto odori. Un giorno mi sono ritrovato in mezzo a un capannone abbandonato, vuoto. Dentro a sto capannone non c'era niente, Però da dietro ho visto come dei passi, un'ombra che si avvicina. Da che sei figlio? Parla! Sai quando te sogni la notte che sono entrati a casa i ladri, che tu li vedi, poi chiamare, urlare, ma da quella bocca non ti esce manco mezza sillaba. Sio nipote di Ciccio Lè? No. Allora siete questi di Poca Ciccia? No. De Baccaio? No. De Strozzetto? No! Allora siete questi le cagona! No. A te che razza sì? Parla! E così poi, all'improvviso, senza saper perché e per come, quella bocca, dico la mia, diventa come un fiume in piena, che non si ferma, che non arresti neppure con una truppa intera dei carabinieri. Io sono figlio di Maris Alberto, mio nonno, che porta il mio stesso nome, era cavaliere di Vittorio Veneto, combattente per il Regio Esercito. Mio nonno c'aveva un mestiere, mio nonno l'aveva imparato da suo padre, che porta il nome di mio padre e che l'aveva insegnato ai suoi quattro figli. Guarda che so io. So tu zio. Tu zio Peppe. Lo zio Peppe. Mi dice che era partito per la guerra. E quel giorno, proprio quel giorno, ed era tornato, che non aveva voluto salutare nessuno e si era fiondato dentro a sto capannone, dentro a sta fabbrichetta sua. Mi dice che stava ripartì, ma che non me lo voleva dire dove stava andà. Che brutti scherzi che ti fa la guerra! Non te fa riconoscere nemmeno i cristiani. Perché non te fermi? Perché non saluti tutti? Lo vedo passare, in mezzo ai tavoli, tra gli stambi, tra i bangali. Lo vedo prendo un tornietto e comincio a girare. Poi piano straccio e pulisci un pezzo. Aiutami a riportarlo, me fa! Quando che facevi sti pezzi? Te sto parlando degli anni 20, dei primi anni 20. Finché non entravamo nel forno, non te li pagava a nessuno. Allora, se te piava di petto o direttore o caporeparto, tu non piavi una lira. Passavano 15-20 giorni, un mese, ma tu non vedevi una lira, nemmeno se te mettevi a piangere in greco. Ma noi non la pensavi a quella maniera, anzi, tutta la rovescia. E quando c'era da far sciopero, ed era il mio sempre primi, i primi a diventare disoccupati. Te sto a parlare di dopo lo sciopero del 21. Allora, disoccupati che era mio, che fammi o che non fammi, ci siamo ritrovati insieme dentro una fabbrichetta. La fabbrichetta dei disgraziati. Ma che te sto a raccontare con sta capocciaccia? Ci giovinotto. Pensa a trovarti una bella ragazzetta, non danna a confonne, Non danna a confonne queste cose, queste idee. Anzi, so io che mi confondo. Che te vedo tanto cresciuto, grosso, che mi sembra... Sto a parlare con tuo padre. Lo vedi questo? Eh? Lo vedi questo? Questa è la parte bassa do pollice. Questa parte bassa do pollice, tra pollice e l'indice, ci si fa un pezzo, capito? Ci si fa la cornice, la ciambella, il rotondo del coso. Dove ti appoggi quando devi fare questo è il rotondo del battente. Dalla parte dove ci si appoggia, ecco, questo punto del dito mio, tu fai così, no? Con questo punto del dito mio, e porti via la terra, hai capito? E porti via la terra. Allora una volta stavo a fare sto lavoro, no? Mi si avvicina un pezzo grosso, un importante, mi guarda nelle palle dell'occhio e mi dice: lei sta facendo una scultura. E no, gli dico io sto a fare un cagatore. Coi compagni miei ne parliamo spesso. C'è quello che gli manca la moglie, quello che gli manca la suocera, quello che gli manca di farsi una bella magnata. Io so scapoloni, di farmi una bella magnata mi piace. Ma la cosa che mi manca di più, ci credi? È Uccello Rosso. Uccello Rosso che fa la fabbrichetta nostra. Io lo spiego bene bene a tutti quanti per filo e per segno come è fatto sto cielo, roba che se ci fosse uno che fa i quadri gli verrebbe fuori in capolavoro. Ma che guardi me fanno? Come che guardo? Guardo Uccello tutti i giorni, tutte le sere. Io e Bersaglieri, te lo ricordi a Bersaglieri? O guardiano sciancato della fabbrica? Sei troppo figo, sei troppo ciuco, come fa a ricordartelo? Bersaglieri, io e Bersaglieri tutti i santi giorni stavamo su Ponte Clementino. Guardami sto fumo, sto cielo rosso, e lui sospirava. Rosso di sera, bel tempo si spera.
finché c'è un cielo rosso c'è speranza, e finché c'è speranza io posso sperare di mettere a paro questa mia cianga.
E poi Civita l'hanno bombardata. Obiettivo strategico, hanno detto. Hanno buttato giù mezzo paese. Chi scappa di qua, chi scappa di là. Noi, personalmente, siamo scappati in uno di questi paesi qua vicino, in mezzo alla campagna, a Vignanello. Guardiamo le battaglie in mezzo ai campi di grano. Ci estraiamo e sentiamo rumore dei soldati che passano. Le urla, anza, svanza, tranzi, colpi di mitra. Ta 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 ta. A pensarci adesso ci comportavamo proprio da disgraziati, senza coscienza. Andavamo negli orti e ci fregavamo la frutta e le cipolle, i pomidori. Oh, sti pomidori ci avevano un'odora, un sapore che io non mi sono più dimenticato. È stata un'estate, l'estate del 44, l'estate di Vignanello. È stata un'estate. Ma poi la gente ha cominciato a rientrare.
La guerra è finita!
Ma sta benedetta guerra?
E non voleva finire. E così abbiamo cominciato a dirlo piano piano, come se nulla fosse. Quasi in silenzio. La guerra è finita!
Hanno cominciato a dirlo sottovoce prima in pochi.
La guerra è finita!
E poi in tanti, tutti quanti al paese sussurravano.
Rossa di sera, bel tempo si spera.
Sento una vocetta che più mi avvicina e più cresce. Guardo sopra e vedo uno sbuffetto piccolo come una puzzetta di una creatura che scappa fuori da quella ciminiera, proprio da quella fabbrichetta che stava davanti a casa mia.
Rossa di sera, bel tempo si spera. Bersaglia, dico io, Bersaglia, che fai? Andiamo ragazzi, hanno riaperto forno.
Il cielo era diventato sempre più rosso. Intorno aveva cominciato a bruciare tutto. A Goletta, a Sbortoni, a Marcantogni, a Vincenti, la San Clemente, la fabbrica del Borghetto. Bruciavano tutti i boschi, tutte le castagne, le nocchie, la faggeta. Bruciava la fabbrichetta davanti a casa mia. O cielo diventava sempre più rosso. A Civita c'erano 7, 8, 10, 12 fabbriche, tutti con sti forni a legna. Ma che ne so quanta legna bruciava dopo la guerra. Tutti i mondi, da Civita a Viterbo, si spogliavano per riaprire le fabbriche, per fare cessi. Ed era tutto sbiancato. E toccava rimboccarsi le maniche per ricostruire. Toccava ricostruire i palazzi, le case, le cose, tutto. E io a 14 anni sono entrato in fabbrica. Pure perché se non andavi in fabbrica, non andavi da nessuna parte. Noi tutti ci avemmo lì dentro chi un parente, chi un amico, chi un conoscente, chi uno zio. Uno che ne so, faceva foggiatore, no? Fatti conto che tu eri un mastro ceramista e io venivo da te. Te facevano mettere vicino a loro. Un operaio, una finestra, un tornietto che girava e un secchio d'acqua. Fammo favore, figlio. Vammo a pià l'acqua, dai, sbrigati. Oh. Ma che t'hanno un barzamato? Che sta a fare lì fermo e muovite? E va più a questo, e va più a quell'altro, e va più a quest'altro. E che sta a fare lì fermo e muovite? E corri di qua, e corri di là. Senti qui c'è manca, e corri di sopra, e corri di sotto. E vamma a fare sto spaccetto su. Insomma, tu o lavoro, in principio, non li imparavi. Perché loro se tenevano un segreto. E mica te li facevano vedere, neppure se veniva giù padre eterno a diglielo. E allora ho preso baracca e burrattini e sono andato da mio padre. Mio padre mi fa mettere vicino a lui, in piedi su una mattonella. Non te muove, mi dice. Guarda Embara. 8 ore al giorno, tutti i giorni, una settimana, guarda Embara. All'ottavo giorno mi dà un tornietto in mano e io comincio a girare. Pio la spugna, la metto sul pezzo. Appena l'appoggio sul pezzo, figlia di Dio, non l'avevo nemmeno toccato. Parte n'abbia stima che faccio appena in tempo ad abbassarmi, che la vedo rimbarzare in mezzo ai tavoli, ai pezzi, in mezzo agli stambi, tra i bancali, sotto i tavoli, bussa con l'andri operai, chiedi come state, piasse in caffè, fasse una passeggiata, rinonna a discutere dei palloni, spiaccicasse per terra, ritorna a sbattere in fronte, che facevi in pena in tempo a piattela e a mettetela in tasca. Poi dice, uno ci mette 6 mesi per capire come funziona. Però io o pezzo l'ho imparato a far tutto, dall'inizio alla fine, passo passo, pezzo pezzo, dalla A alla Z. Metti che io una mattina c'avevo 10 pezzi da fare, no? Alla fine della giornata li avevo portati a compimento, perché io pezzo lo metto sullo stampo, lo taglio, lo guarnisco, lo scartavetro, lo soffio, lo collaudo, lo rifinisco. Passo passo, pezzo pezzo, dall'inizio alla fine, dalla A alla Z. E mica stiamo a parlare di mo, adesso, che c'è quella addetta alla stuccatura, quella andrà addetta alla rifinitura, quella addetta al colaggio, quella addetta al collaudo. All'epoca che te parlo io, tra il 40 e il 42, noi i pezzi li sapevamo fa tutti, dalla A alla Z. Che quasi quasi ci sembravano delle creature. Perché i cessi dell'epoca nostra, dico, erano uno diverso dall'altro. Ogni pezzo un pezzo unico, diciamo ceramica artistica. Che poi all'epoca nostra c'era una fame, c'era la fame dei sanitari. La roba la gente se la portava via come veniva, direttamente dai forni, pure coi difetti. E capirai, se piava la terra da fosso, una terra che era melma, la terra che era una zozzeria, con questa terra si facevano i pezzi, si facevano certe tazze, che ti erano garantite un latte e caffè. E che te potevi piacere? O secondo latte e caffè? Ma per carità di Dio, non ed era previsto. Lo stesso piatto non ci dovevi mettere in brodo molto caldo, non ed era previsto. Se tu lo rigiravi, leggevi, garantito un solo brodo. Come quel giorno che zia Marisa aveva preparato il brodo di gallina, quello fatto con la cipolla, gli stuzzicadenti, gli iodi di carofino sopra, il giorno che mia madre aveva partorito di mia sorella, ecco, che mia sorella ancora stava lì a piangere tutta rossa dentro la bacinella e mia madre aveva cacciato l'ultimo strillo. Quando mi si rompe o piatto e o brodo con la pettuta quando la stanza, tutta quando la stanza si riempie di staddore forte di cipolla e più la cipolla si spanne e più mia sorella piange. Sucalo, sucalo sto brodo, e fatta zitta sta creatura, ricogli i cocci che ci fa male, stamattina che ricogli i cocci, ma dove l'avete comprati sti piatti? Ma te ce porto io. Me fa zio Peppe, che era appena ritornato dalla guerra, che la guerra era finita. Ma te ce porto io in una fabbrichetta vera. Non fa come tuo padre, non te mette sotto padrone. Anzi, ce lo sai che te dico, che la fabbrichetta la famo noi. E io a dire la verità non me lamentavo. Un mestiere ce l'avevo, lo stavo ad imparare. Ma lo zio Peppe mi metteva sta purge nell'orecchio, mi diceva, non t'accontenta che quelli te fregano, dammi retta a me, quelli zitti zitti pensano solo a farsi la faracci loro, e che c'hanno più da noi, questa gente, i padroni, noi anzi c'hanno qualcosa di più, c'avemo un mestiere che questi non c'hanno, sono loro che devono venire ad imparare da noi, e che fanno, che fanno senza da noi, sono stufo di guardare su monna riportato, io non ci sto, non ci sto, non ci sto. Aspetta un attimo che c'ho un minuto di silicosi. Non ci sto. Ma Laura ha detto tante volte che mi ha fatto una capoccia con via come una zambogna. Ma lo sai che ti dico? Che ci aveva ragione.
Padrone mio, te voglio arricchire. Padrone mio, te voglio arricchire.
primo giorno era d'inverno, ma lo ricordo come se fosse ieri. Faceva talmente freddo che la mattina te preparavi con lo scarpello per rompo ghiaccio. Appena arrivo, quell'andro operai mi cominciano a riempire roba. Chi mi mette in cappotto? Chi mi appoggia una coperta? Chi uno straccio? Uno sopra l'andro, uno sopra l'andro, uno sopra l'andro. Lo vedi, penso io. Ma guarda quanto mi vogliono bene questi qua. Avranno parlato con mia madre che se sarà ricomandata. No, ma la creatura sta sempre male, c'ho bronco debole, statici attenti, statici attenti, statici attenti. E io mi sentivo bene. Callo callo che mi pare di stare sotto le coperte. Entra dentro, me fanno. E mi diranno due secchi d'acqua fredda. Dove, dico io? Dentro forno o forno spento, mi dicono. Un forno spento fa 180 gradi. Entra dentro e pia sti pezzi. E con questi stracci che ci faccio? Entra dentro e pia sti pezzi. Entro e prendo quello che mi capita sotto mano. Esco de corsa, tutto fume. E buona andrà secchiata d'acqua. E via de corsa un'altra volta. Coi guanti arroventati, in mano brancate de piatti, bracciate de piatti, milioni de piatti, miliardi de piatti. Dopo una settimana ed ero fritto, bollito. Che poi, per metterli a paro, sti pezzi che uscivano fuori scombiccherati, gli davi un po' di manate, li battevi, dovevi sistemarli con la carta vetrata, zac, 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 suo pezzo, suo battente, zac, 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 tutto sto pezzo che te se ne imbiva di polvere, te tiravi su un polverone. Allora prendevi o cesso in mano, una grossa boccata di fiato e soffiavi come un megafono. Polverone di Cristo. In mezzo ai capelli, sulle mani, sulle unghie, sulla pelle, che col sudore te si trasforma in una statua di creta. All'inizio dice, vabbè, me faccio una doccia, me la levo. Certo, come no, all'inizio. L'ossido di silice è una polvere che se tu te la metti tra le mani, te gratta. E ci crede, è una polvere di vetro. È la polvere che mi si è imbastata per 40 anni in mezzo ai capelli, sulle mani, sulle unghie, che mi è entrata negli occhi, che mi sono messa in bocca quando mi mangiavo i panini, quando parlavo, quando mi stavo zitto, quando respiravo e basta, quella polvere lì mi è entrata nei polmoni. Che poi nei polmoni si ferma, secca, piano piano. Lavorate fino, con i polmoni. Certe volte ci mettete più, è più lenta. Te ne accorgi dopo tanti anni e te dici, vabbè, sarà l'età. Certe volte si sbriga. Nanno? E te secca. La polvere di silice, uno dice, ci fa l'abitudine, basta non corri, sì sì, basta non sforzare le articolazioni, sì sì, basta respirare poco, ecco, il trucco è respirare poco, perché se respiri di più, sto polmone si affatica, si stracca, non ce la fa più a rialzarsi, non ce la fa più a pompare sangue, respiriamo a polmoni aperti, così abbiamo i soldi della pensione. Io ho lavorato all'epoca di quando c'era la polvere, quanta ne volevi. La polvere ti cieca gli occhi e non ti fa vedere niente. Non ti fa vedere nemmeno quelli lì vicini, i compagni tuoi, che stanno lì a piassare a polmoni aperti. Per quattro cazzo dei sordi di pensione. Come quelli che vanno in miniera, dice, e beh che fai, ce vai? Quando che bruciavano le fascine, la fabbrica si riempiva di fume. Ed era tutto nero, tutto nero, tutto nero, tutto nero. Era un disastro. Io c'ho il 90%.
Noi siamo partiti il 22 di gennaio del 55. E il 54 fu fatta questa specie di fabbrica, diciamo, questa fabbrica a livello artigianale. E mi ricordo che facemmo uno sciopero per 50 lire perché chiedevamo 50 lire d'aumento. Queste 50 lire non ce l'hanno accettate e allora c'era la sezione del Partito Comunista e del sindacato e andavamo lì durante questi giorni che non si faceva niente, che facevamo sciopero. E per queste famose 50 lire era sta fabbrichetta, insomma, ecco. Ci siamo visti, abbiamo cominciato a fare un po' di riunioni e cacciamo sembra 300 o 350 mila lire a testa e fu fatta questa fabbrichetta.
Tu ci servono 20 operai, tra i quali divisi, 10 visi che colavano, che stampavano a mano quei tempi, c'erano 10 di questi, 6 nei nel forno toscano, due nel reparto per preparare le argille, per preparare le terre, insomma, una di fuori lì che fa il manuale e un altro che sta al magazzino, e stiamo arrivando a 20 persone.
Praticamente le fabbriche di Stesnoci sono nate perché a quei tempi c'era una lotta sindacale dura, durissima, e allora siccome l'ultimo sciopero, che era uno sciopero proprio duro, non ci volevano dare 50 lire al giorno, e siccome praticamente queste fabbriche poi che c'erano non erano che c'erano grandi capitali per farle, e quando l'idea a un certo momento dice riuniamoci e facciamoci la fabbrica per conto nostro, e così sono nate queste fabbriche, sì, la Facis, la Vitrez, la Flaminia, e queste qui sono state prima tre, poi sono seguitate pure le altre praticamente, ma la verità vera è questa, e da lì è nato lo spirito proprio di iniziativa per fare queste fabbriche.
Di essere indipendenti, insomma, ecco, perché facciamo un po' come ci pare noi, una repubblichetta a modo nostro. Era una lotta come quando si faceva lo sciopero, era una cosa paurosa, non era una cosettina da poco, insomma, ecco, così si faceva lo sciopero, era sentito da tutto il paese, tutta la ceramica, erano sempre agitati perché nervosi, perché c'era la forza, insomma, quello che non c'è più oggi, oggi non può fare di niente.
Quando lo zio Peppe era tornato, dico, era tornato dalla guerra, lo trovai sempre più spesso al circolo. E il circolo era una specie d'osteria, un posto dove si mangiava e si beveva, insomma, un posto d'embriaconi, che però tutti chiamavano circolo dei lavoratori. Ecco, lì dentro c'era una stanzetta dove si giocava a zecchinetta a 3-7. E io vedevo sempre lo zio Peppe che faceva avanti e indietro, insomma, un giorno via da parte, dico, senti, mo', dove vai? A discute, anzi, discutiamo insieme. E di che parlate? Lo senti questo? Eh? Questo è un suono che tu senti quando torni a casa, lontano. Oppure quando esci a mangiarti la pagnottella. Oppure quando porti fuori i bangali. Quando la mattina passi a piedi o con la bicicletta. Sto rumore continuo della sirena a me mi entra dentro all'orecchio. Io me le strapperei. A me mi pigliano un gnocco allo stomaco, un mar de fegato che mi pare che mi danno una cordellata. L'ho sentito tante volte che non la voglio più sentire. So satollo. E nel mentre che l'ascolto, mi viene da pensare la stessa cosa. Penso che dentro a quelle fabbriche col rumore delle sirene io non ci resisto. Mi via l'itterizia, mi scappano le bolle. Ogni volta che sento sto rumore mi viene spontaneo pensare. Ma se può far crescere un fio così? Via la mattina de corsa tutti dentro. De corsa tutti a magnà. È finita, ma domani si ricomincia. Sì, si ricomincia a fare i pecoroni. Di che parlate? Tu entra, punta e gioca, se vuoi giocare. E se non vuoi giocare, sta zitta e guarda. Tu cinque, perché si deve lavorare lo sabato, la domenica? Perché si deve lavorare sempre? Perché? Le ferie una settimana. Chi me le fa fare le ferie? Ferie non se conosco.
Perché te devono pagare solo se esso pezzo sano da forno? Se non gli piaci, non te pagano. I diritti, sì, ciao, i diritti poca roba, noi ma quali diritti ci avevamo noi?
Vendi lire su C, su 6.
Perché è vero, compagno, che vivo poco, ma quelli meno da noi, E che c'hanno più da noi sta gente padrona che mette su 4 mori di macchine e fanno le fabbriche, Che c'hanno più da noi questa gente? Ma me lo spieghi di me, che c'hanno?
Noi ci avevamo mestieri che questi non c'hanno. Noi siamo che portiamo avanti la baracca, che pezzo lo mettiamo sullo stampo, lo tagliamo, lo guarniamo, lo scartapetriamo, lo soffiamo, lo collaudiamo, passo passo, pezzo pezzo, dall'inizio alla fine, dall'A alla Z, come se fossero delle creature. Noi o pezzo lo portiamo a compimento, con ste mani e con sta capoccia, che ce l'abbiamo pure noi per ragionare.
30 lire su 4, la capoccia, senti. Tocca faccia sentì, tocca urlarlo sopra le sirene, tocca faccia sentì, e se non ce vanno a sentì, ce lo sai che famo noi, non ce lo sai che famo noi, ci fermiamo.
E che forti? Guardi che famo sciopero. Punta, punta, punta di più, punta di più, punta di più. Zio, zio, posso venire pure io? Voglio venire pure io, zio. È che in quel tempo le idee incominciavano a ragionare. Che pare che è peccato, dillo. Ma questo era un paese dei comunisti. Rossi, tutti rossi. Mica è come adesso che si è diventati chiari. Spiediti. Io però non mi sono mai iscritto partito, perché a me un partito mi fa incazzare. Mica me lo sono sposato, e mica è come tua moglie che quando la senti pare che c'è sempre ragione. E mica è come una religione che tu ti metti in ginocchio a pregarla, sì signore, no. Io non sono fatto così. Saluti e baci a tutti quanti, ma monno io lo guardo con gli occhi miei. Disgraziato, dove sei stato? Mi dice mia madre, sei stato con tuo zio Peppa a fare le riunioni. Non gli dare retta a quell'andro cavallo matto, pensa a fatte l'affaracci tuoi. Gli affari sono miei, sono tuoi e sono di tutti quanti se questi ci continuano a trattare così. E poi qui si fa la battaglia sindacale. Qui si fa la battaglia sindacale a rompere, hai capito? Ma qui si rompe, 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 rompe. Ma che ci avrai da recriminare? E mangi, e bevi, e lavori. Che ci avrai da sciaverà? Uno sciopera per rabbia di fame, perché è stufo di mangiare pane duro come le bestie. Uno sciopera perché gliel'ha detto partito, gli ha detto, è andato a casa e gli ha detto, tu devi scioperare, e quello sciopera. Uno sciopera perché scioperano gli altri, uno sciopera perché gli altri non scioperano, perché gli piace portare la bandiera, fare gli striscioni, cantare. Un altro perché gli piace di lavorare e si incazza quando vede che sto lavoro è fatto male, che sto lavoro non viene rispettato. Uno sciopera perché si è innamorato di Paoletta. E magari si vuole sposare. E magari ci vuole avere figli. E come fa? Come fa se va a giro con la scarpa e la ciabatta? Come fa? Come fa se non gli danno nemmeno 50 lire d'aumento? 50 lire d'aumento. E che avevo cominciato a far l'amore. Paola. Paoletta si chiamava. Era piccola che pareva una bamboletta. Giocami a chiapparella, a nascondina, a mio sembra rubare le pesche, le abicocche. Poi facciamo la gara di corsa. Au, mi batteva sempre. E io mi sarei voluto mettere a piangere. Allora gli urlavo, Miccarola, Miccarola, sei partita prima. Paoletta mi voleva per forza imparare a giocare a campana. Ma io sono maschio, gli facevo. E i maschi a campana non ci giocano. Perché? Perché sì. C'aveva due gambe. C'aveva due gambe come due stennarelli, pieni di tagli, di lividi dappertutto. Io me la ricordo sempre zozza di terra. E la madre, ogni volta che la vedeva, diventava un pizzico. Che te via un corpo! Mi pari a fiate nessuno. Ci metteva dentro la bacinella a tutte e due e ci tirava delle secchiate d'acqua. Tocca la vabbè con la sarza puzza! Guarda come siete ridotti, ecce uomo! È stata un'estate, l'estate del 44. È stata un'estate, la gente ha cominciato a rientrare e Paoletta è rimasta a Vignanello. Sarà passato qualche anno quando organizzano per la festa di San Marciano, santo patrono, la votazione della reginetta. Ecco, ti danno una cartolina e tu voti. E beh, avevano fatto un quadro plastico con tutte queste signorine. Lei figurava il sole, gli avevano messo un vestitino giallo con i sbrillucci fini. Paoletta c'aveva tutti i capelli sciorti, era magra, c'aveva un corpo, un personalino proprio bello, c'aveva due gambe che tutti si giravano a guardarla, ma mica solo le gambe c'aveva fatte bene, c'aveva tutto fatto bene. Appena scesa giù, sono arrivato lì di corsa, mi sono fermato e ci credi, gli avrei voluto dire tante cose, ma non usciva niente, sono solo diventato rosso come un peperone. Allora ho preso la cartolina, quella che mi avevano dato per le votazioni, e io ho lasciato sto bigliettino. Che ci vediamo? Difatti ci siamo rivisti. Io andavo a trovarla col treno della Roma Nord, quello delle 14:37 di sabato pomeriggio. Andavo, scendevo sotto casa, facevo un vischetto e lei scendeva. Arrivava sulle scale e ci fermavamo a parlare. Un giorno scende, prendo e gli do un bacio. Quando è ritornata su, barcollava, era tutta sturbata. Io a Paoletta me la volevo sposare. E come fai? Come fai? Ma tu ce lo sai quando erano 50 lire all'epoca? Vatta a ricordare. Allora, io nel 53 andavo al mercato e con 50 lire invece compravo un etto di parmigiano. Stavano a 50-60 lire, ecco. 50 lire me ne dava mio padre o sabato sera, io ero contento. Perché andavo lì do bar e potevo comprare un caffè per me e per un altro. 3 o 4 fette di mortadella. Ecco, quando valevano 50 lire. Ecco, quella volta facemmo uno sciopero per 50 lire 20 giorni di seguito, senza manca rifiatà. Che poi, beh, poi i primi giorni ti diverti pure, vai a pesca, se stagione vai a funghi, oppure vai lì do bar, a giocare a tresetta, a zecchinetta. Ecco quando valevano 50 lire, una puntata di zecchinetta. Stavano tutti al circolo, capito? Tutti là, c'era l'entusiasmo, è fatta, come fanno senza di noi? Dai, che stanno per cede, ma di che? Ma quelli, ma come se niente fosse, ma non arredano ma nemmeno dei nanticchi e sti benedetti soldi non ce li vogliono dare e noi ci prosciugamo come le piantine. Se contano le ore, i minuti, ma i padroni non cedono e noi stiamo lì immobili, zitti. Sempre più zitti, ci guardiamo in faccia, non sapemo quello che dovevamo dire. Tutti. Pure Peppe Leppa. Peppe Leppa era capace di parlare ore, ed era un fiume in piena, un maremoto. Non se la smette neppure lui se gli metti un asciugamano in bocca. Davvero, pure quando dorme continua a parlare. Insomma, per farlo smettere a Peppe Leppa bisogna sparargli. Ma mo erano 20 giorni e 20 notti che Peppe Leppa al circolo, in assemblea, al bagno, per strada, da solo, in compagnia, non parlava. Non rifiatava. 20 giorni e 20 notti. Al 21° giorno, con un pacchetto di lupini in mano appena comprati, Peppe Leppa si mette in mezzo alla stanza. Se blocca e rimane con la bocca a culo di gallina. E allora tutti si azzittano e lo guardano. 20 secondi. 30 secondi. Un minuto. Allora si alza su Gigi e dice: questo gli ha preso un colpo, gli dà una ciabattata da dietro e da quel gargarozzo gli esce sta frase: ma perché non fammo una fabbrichetta per conto nostro? Una fabbrichetta per conto nostro? La frase rimbalza per tutto il circolo, per tutti i vicoli, bussa le porte, suona i campanelli, cammina sotto forma come un cane che abbaia di notte, de pallone che rompe i vetri, de bambino figlio, creatura che piagne, de vento che apre e chiude le porte, una fabbrichetta per conto nostro. C'ha ragione, dice Miro, siamo tanti, siamo una brancata, contiamoci Fausto, contiamo quanti ne servono. 1, 2, 3 fornaciari, 4 magazzinieri, 5 stampatori, 6 turnisti, 4 generici, 20 persone ci servono. 20 persone. E così abbiamo deciso di fare la fabbrichetta per conto nostro. Pensa un po' quello che era. Niente. È nata in un'osteria, battezzata dentro una stanzetta, perché lo statuto l'abbiamo fatto lì dentro. Uno statuto un badaccato di olio e sporco di vino. Mario si era appena laureato, no? Mario, dice più o meno uno statuto, più o meno quello che si può fare, che noi siamo tutti digiuni. Mario! Noi ci manca tutto, non sappiamo come giostrare, tu lo sai meglio di noi altri capiamo del lavoro e basta. E qui ci fa Mario, tocca a metto presidente, vicepresidente, dirigenti, qui tocca a mettere le cariche, noi altri ci guardiamo e non capiamo. E che famo con i padroni? Arrestiamo da capo a 12. Noi altri volemo fare tutti gli operai, ma guarda un po' che cosa strana. Tutti quanti vogliono fare gli operai, nessuno vuole comandare, come quando uno gioca a nascondino. Allora famo la conta, a chi tocca non si ingrugna, bim bum bale giù, sotto ponte di Verona c'è una vecchia scureggiona che scureggia il 23, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. E insomma, oh presidente, l'abbiamo fatto un po' quello, un po' quell'altro, un po' quest'altro, io che ero più piccolo mi ci hanno messo a me. Ma quanto c'è da cacciare? 350.000 lire a testa! Ci sono quelli che per trovare soldi fanno il giro dei parenti, degli amici, dei conoscenti. Li mettono insieme così, tutta Civita partecipa, come può, con quello che c'ha. Meriterai, se sentiti in giro per le strade, dentro bar. Meriterai, lo zio Preppe mi prende da parte. Mi dà un'incartata fatta con le foglie, con le pagine dei giornali. Me lo porta come se fosse un'urna cineraria. Ci avrà messo dentro le ova, penso. Apro e ci trovo i soldi. Ma tanti, prendi, mi fa, prendi. Io sono scapolone, che ce devo fare? Tu ce li hai in avanti, non te puoi fermare. ma io mi devo sposare.
Capirai? Paoletta già sta con Matte con la sarta, a pia le misure. Io me la immagino questo vestito lungo, bianco, pieno dei pupazzetti. Io lo so che ci tiene tanto a far bella figura. E c'è stata a pensare tutta una vita a quella giornata, che puta caso, se viene a sapere qualcosa, se viene a sapere che io voglio mettermi in mezzo alla fabbrichetta, che non ci potevamo più sposare, che dovevamo aspettare, mi tira un corpo che mi fa rimanere stecchito come un palo della luce. Ah, ma io domenica pomeriggio più coraggio a quattro mani e ci parlo, eh. Che dici? Che dici, Paolè? Lo rimaniamo matrimonio? Me ci butto lì in mezzo? Non lo so. Ma quando ci sarà da aspettare?
E quando ci sarà da aspettare?
È un anno e mezzo. Ma poi sti soldi li dovremmo ripiare, eh? Che dici? Che dici, Paolè? Eh?
Come? Hai detto che mi aspetti?
Ma aspetta. E così. Dentro alle fabbrichette ci sono entrato pure io. Quattro mura vuote in mezzo alla campagna. I primi tempi ci andavamo in bicicletta, chi ce l'ha e chi ce l'ha ci va a piedi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata andare al ferramento e prendere 20 chiavi. 20 chiavi, ho detto, eh? Ogni operaio la chiave sua. 20 operai, 20 chiavi. Perché così uno può andare a lavorare alle 7, alle 6, alle 9, all'una di mattina. Può andare a lavorare quando gli pare. Tanto che te importa? C'è la chiave, apri il cancello, entri. Apri il portone, entri. Nessun cartellino, nessuna sirena, solo una chiave. Basta che tu quando esci da casa te la metti in saccoccia e tu puoi andare a uscire quando ti pare e piace. Questo è un bene prezioso. 20 chiavi. 20 chiavi e 6 cessi al giorno. I famosi 6 pezzi. Chi è che non conosce i 6 pezzi? Ci siamo messi d'accordo tutti quanti insieme. Ogni operaio dentro alla nostra fabbrica deve avere una chiave e deve fare 6 pezzi al giorno. I famosi 6 pezzi. Una giornata di lavoro. Certo, devi essere capace, eh? Bravo a farli, perché se tu ti sei organizzato pure contro 4 ore ce la puoi fare. E così, alle 9 finisci, vai al bar e te pigli un bel caffè. I primi 6 pezzi. I primi 6 pezzi che sono usciti dal bancale della fabbrichetta nostra me li ricordo come se fosse ieri. Appena sono usciti fuori erano linti, pinti, puliti, perfetti. Ci siamo messi a ballazzo un po' intorno. Poi abbiamo sentito come un mugolio, sarà una bestiola, un animale. Ci siamo girati e abbiamo visto lo zio Peppe. Lo zio Peppe che piagneva come un ragazzino. Appena avevamo visto lo zio Peppe piagne, ci è venuto da piagne pure a noi. Ci credi, non sapevamo se piagne, se ride. Ma non ci sono usciti i pezzi così belli come il primo bancale che è uscito dalla fabbrichetta nostra. Quella volta ci siamo messi pure a ballare. Accanto all'altro famo le stesse cose, un pezzo faccio io, un pezzo fa l'operaio, l'operaio che non è socio, perché ci stanno i soci operai e gli operai non soci. Ma un pezzo faccio io, un pezzo fa lui che sta accanto a me. Ci prendiamo per culo tutto il giorno, capirai, la fabbrichetta è piccola, non ci sono macchinari, rumori, ci sentiamo solo noi che stiamo sempre a distronzate. Lavoriamo uno accanto all'altro, un pezzo faccio io, un pezzo fa lui che sta accanto a me. E io che sono socio e tutti e due che siamo operai. La forma del cesso è sempre la stessa, la paga è sempre la stessa, le feste sono sempre le stesse. La mattina del 1° maggio, se finisce prima di lavorare, che la baracca è tua e la devi mandare avanti, perché sei socio. Ci svegliamo presto, verso le 3, le 4, carichiamo sverti sverti, verso le 9, 9 e mezza finimo. Ci mettiamo il fazzoletto rosso al collo e andiamo tutti alla manifestazione. Perché sei socio, ma sei anche operaio. Demetrio Testa Lepre, Dagoberto Grabelli, Gioacchino Grabelli, Giancarlo del Priore, Zaccaria Finesi, Romoletto Cerrocchi, Tito Valletta, Peppe Leppa, Eugenio Saviotti. Io la mattina non mi sveglio mai troppo presto. Nasce qua da un latte callo callo e un caffè. Guardo fuori dalla finestra e vedo che è una bella giornata. E mica è come sti giorni addietro che ha tirato giù un'acqua come i noci. E poi è venuto su un venticello, una tramontana che ha asciugato tutto. Guardo fuori dalla finestra e penso: oggi vado a Pia l'Asparaci. Me voglio fa un piatto d'asparaci, buoni buoni. Quelli piccoli, mica i selloroni grossi, quelli che si trovano adesso, che non sanno né di me né di te. Stamattina voglio andare a cogliere l'asparaci. E con sto pensiero fisso in testa esco da casa. Attraverso tutto il paese, arrivo in campagna. L'asparaci crescono proprio lì dietro Mondarozzo, all'ombra della fabbrica che era la fabbrichetta nostra. Adesso è diventato un capannone lungo lungo che a guardarla a me mi fa pure un po' d'impressione. Mi fio che fa l'amministratore delegato. Me lo dice sempre: papà, vieni a trovare. Ma non me va. Ci credi, non. Non me va. Proprio non lo so perché hanno voluto buttare via tutto. Andiamo a fare 2 giornate. Andiamo a fare 3 giornate. Quante volte l'ho sentita di sta frase. I primi tempi ci avevamo messo un po' a capilla che dovevamo fare. Ci siamo riuniti tutti quanti insieme e ci hanno detto: tocca aumentare, se no arrivederci e grazie, la nostra baracchetta ce la potevamo pure scordare. Intorno c'erano la Facis, la Vitrex, la Castellagna che sfornavano anche 300 pezzi al giorno. Sicché si è alzato su Gigi e ha detto: se non dovevamo fare più 6 pezzi, allora significa che ne dovevamo fare 12, no? E quindi significa che dovevo fare 2 giornate. Ma guardate che cosa strana. 2 giornate dentro una stessa giornata. Che poi i pezzi sono continuati ad aumentare. Da 6 sono diventati 12, 12, 18, 18. Abbiamo smesso di contare. Quando che ti hanno dato facoltà di fare come ti pare, c'era quello che guadagnava di più e quello che guadagnava di meno con le stesse ore. Allora abbiamo cominciato tutti a correre, sempre di più, sempre di più. Sembra di più. E fa presto a diventare padroni. Voglio dire di mentalità. Questo è il mondo che produce. A dire la verità, io ci ho sempre pensato. Ma quante volte uno vede le cose dal punto di vista sbagliato? C'aveva più dell'innamorato che del razionale. Certo, ed era una soddisfazione essersi liberato dai padroni, liberato dall'incubo, dalla disoccupati. È come quando uno si sposa, la prima cosa che fa è comprarsi una casa, in modo che nessuno ti dica più mi occorre, se ne vada. Per noi uno dei beni fondamentali ed era la sicurezza del posto di lavoro. E che era di più sicuro se questo posto ed era tuo, di noi. Da tutti, far crescere i figli, far crescere i figli e averci uno stipendio. A dire la verità, altre cose non ce l'ho in testa e basta. Che ci vuole o tempo suo per fare gli spessori, perché ci vanno da 10, 12, dei 14 mm al massimo, eh? Allora come fai a riconoscerlo? Vila a parbottina,
la famosissima barbottina, e la creta, quella mischiata con altri materiali. Tu pista barbottina e la metti nella cazzarola. La famosissima cazzarola. Non conosci manca la cazzarola? Ed è famosissima. Tu pista cazzarola e la metti poi, cioè metti sopra la barbottina. Quanto si è formato uno strato di 10, 12, 14 mm significa che il pezzo è pronto per essere portato nell'essiccatoio. Se no il pezzo si cuccia, si smoscia, si spascia, diciamo così, no? Ecco, allora tu pisso pezzo lo porti nell'essiccatoio e poi ce lo tieni per un po' di tempo. Dopo lo porti dentro forno, lì do forno ce lo tieni per 24-48 ore, una volta. Poi ce lo riporti un'altra volta, per altre 24 ore. Oh, allora diciamo che o pezzo è quasi finito, te devi ricordare di guardare se ci stanno i puntini neri, i ciafregni, i cosetti, prima di portarlo dentro o magazzino. A quei tempi bisognava essere artisti per fare questo lavoro. Adesso si è della gente che sta lì.
50 lire, spettacolo sulle fabbriche senza padrone, di e con Ferdinando Vaselli, regia Valentina Esposito.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Il matematico Pier Giorgio Di Freddi sul progetto Il grande racconto dell'astronomia, che vedrà il terzo capitolo dedicato ad Einstein in scena a Roma, al Teatro Vittoria, dal 28 marzo al 2 aprile 2023.
Ben trovato.
Grazie dell'invito. Buongiorno a voi.
Ci parli di questo progetto?
Si tratta di raccontare la storia dell'astronomia, naturalmente a grandi tappe, parlando dei grandi nomi che l'hanno formata. Ce ne sarebbero potuti aggiungere altri, naturalmente Copernico, prima di lui Tolomeo, dopo di lui Keplero e così via. Però mi sembra che questi Galileo, Newton e Einstein siano un po' le tre vette, no? Un po' come l'Himalaya dell'argomento. E tra l'altro sono anche persone che si prestano a raccontare non soltanto i risultati dell'astronomia, ma più in generale sono stati i più grandi scienziati probabilmente che sono esistiti, soprattutto nella modernità, e hanno fatto tantissime altre cose. La loro vita tra l'altro è stata anche molto interessante, pensiamo per esempio ai processi che Galileo ha dovuto subire da parte dell'Inquisizione, al modo in cui Newton viveva come se fosse un monaco ritirato dal mondo e poi però è diventato il governatore della Banca d'Inghilterra, come diremmo in termini moderni. Einstein, che è stato considerato l'uomo del secolo addirittura dalla rivista Time nel 2000, e quindi appunto si potrà vedere non soltanto l'astronomia, quindi parleremo ovviamente dei pianeti, delle stelle, della gravitazione e così via, ma anche come alcuni uomini sono riusciti col loro pensiero ad andare molto lontano dalla Terra, naturalmente.
Come è pensato ogni singolo appuntamento?
Io ho scritto addirittura due libri, due biografie, una di Galileo che si chiama Hai vinto Galileo, usando naturalmente una frase che era stata usata storicamente in un altro contesto, e ho scritto anche una biografia di Newton che si chiamava Sulle spalle di un gigante, perché lui usò quell'espressione che non era sua, ma per far capire come procede la scienza, anche uno come Newton diceva si è seduto sulle spalle di altri giganti. Di Einstein non ho mai fatto una biografia, benché mi piacerebbe prima o poi finire questa ideale trilogia, e quindi quello che faccio ogni volta che appunto scrivo biografie di questo genere è anzitutto leggere gli articoli, ma soprattutto i libri che queste persone hanno scritto, e cercare di entrare un po' nel loro cervello, perché è interessante capire come hanno pensato le idee che poi sono diventate parte del nostro patrimonio, del nostro background culturale, e naturalmente col passare dei tempi cambia anche il modo di pensare delle persone. attenzione. Galileo era soprattutto un fisico sperimentale, cioè faceva un sacco di esperimenti e poi cercava di dedurre da quello che vedeva delle leggi, anche perché per lui la matematica era un linguaggio abbastanza ancora rudimentale, c'era la geometria all'epoca, ma non c'erano gli strumenti che poi si sarebbero usati in seguito. Newton è l'esatto contrario, era uno che faceva esperimenti ma di tutt'altra natura, era un alchimista, potremmo chiamarlo così, nel senso proprio che ha speso quasi tutta la sua vita a fare esperimenti di alchimia e a scrivere libri e articoli di teologia, ma nei pochi anni in cui si è dedicato a cose serie, cioè appunto quelle per cui oggi viene ricordato, in realtà era quello che invece chiameremmo un fisico teorico. E allora in quel caso poi gli strumenti di matematica, che non c'erano appunto ancora ai tempi di Galileo, poco prima, perché tra l'altro Newton è nato lo stesso anno in cui è morto Galileo, c'è cioè una specie di passaggio ideale di testimone da uno all'altro, che bene dicevo, Newton si è inventato in parte un nuovo strumento che è quello che si chiama l'analisi infinitesimale, il calcolo integrale delle derivate, che oggi poi tra l'altro studiamo tutti a scuola per tantissimi motivi, perché è lo strumento più versatile che i matematici abbiano mai inventato nel corso della loro storia. E Einstein invece è ancora diverso, perché lo strumento di Newton naturalmente non era che un primo passo verso una generalizzazione. Einstein ha messo in realtà insieme i due strumenti che usavano Galileo e Newton, cioè la geometria da una parte e l'analisi dall'altra, con quello che si chiama il calcolo tensoriale, che non ha inventato lui in questo caso a differenza di Newton, che però ha saputo usare per la prima volta perché era uno strumento nuovissimo che conoscevano pochi matematici, e lui invece ha dovuto usarlo proprio per i suoi scopi. Quindi bisogna entrare nella loro mentalità come se si andasse a parlare con gente di popolazioni diverse, che parlano lingue diverse, hanno costumi e abitudini diverse. Bisogna entrare nei loro panni, e questa è la sfida per me. Per il pubblico spero che possa essere una cosa interessante appunto non vedere questi ritratti. Ovviamente sono ritratti a pennellate larghe, diciamo, perché queste persone, ciascuna di queste, si potrebbe dedicare loro naturalmente non solo l'intero ciclo, ma come ho detto libri, e poi è stato fatto tra l'altro. Su tutti e tre sono state scritte innumerevoli biografie, non parliamo degli articoli, no? Quindi è una specie di introduzione, un tentativo di invogliare la gente poi a seguire l'argomento e magari andarsi a informare e leggere altro.
Ecco, proprio a questo proposito, come dialogano con il presente questi tre scienziati?
Naturalmente sono uno dietro l'altro, perché poi la scienza procede per accumulo, a differenza della filosofia o della letteratura in cui i predecessori vengono spesso buttati via. I filosofi fanno così, no? Cioè ogni filosofo si diceva ha ragione quando critica i suoi predecessori dicendo che non hanno capito niente, poi ha torto quando propone lui e verrà poi criticato dai suoi successori, no? La scienza non è così, la scienza appunto procede per accumulazione, e quindi quello che ha fatto Galileo non è che viene buttato via quando arriva Newton, e nemmeno come molti pensano invece quando arriva Einstein, poi si butta invece via di Newton quando ci fu quel famoso esperimento che si fece nel 1919 in Sud America con un'eclisse di sole che confermò per la prima volta che la teoria della relatività generale di Einstein era corretta, che Einstein aveva ragione. I giornali appunto scrissero, soprattutto quelli in Inghilterra dove Newton era l'astro rimasto per due o tre secoli, no? Fino all'arrivo appunto di Einstein, i titoli erano Newton buttato giù dal piedestallo. Beh, non è affatto così, perché la teoria di Newton continua a funzionare perfettamente nell'ambito in cui è stata pensata, e quella di Einstein è una sua estensione. In linguaggio tecnico diciamo che la teoria di Newton è una prima approssimazione a quella di Einstein, no? Quindi sicuramente tutti e tre sono le basi una dietro l'altra della scienza moderna. Ma uno può pensare, sì vabbè, ma l'astronomia poi cosa ce ne importa, guardiamo le stelle, no? E non andiamo molto lontano. Ma per esempio, tanto per fare un esempio di applicazione, noi tutti usiamo il GPS oggi, usiamo il telefono fuori con i navigatori delle automobili e così via. Ebbene, questi GPS non funzionerebbero se non si facessero le correzioni relativistiche di Einstein. Se si usasse solo la meccanica newtoniana ci sarebbero degli errori enormi di parecchie decine di metri per rilevare appunto i segnali dei satelliti, e quindi ovviamente quando noi giriamo con l'automobile, se ci sono errori di decine di metri andiamo a prendere una strada invece che l'altra, no? Non funzionerebbero. Quindi anche nella vita quotidiana questi studi che potrebbero sembrare particolare, eterei per l'appunto nel senso letterale della parola, che guardano all'insù, guardano alle stelle, poi hanno delle ricadute pratiche. Quindi sicuramente noi viviamo grazie ad Einstein e alla sua fisica, non solo, perché poi l'influsso di Einstein maggiore è quello nella meccanica quantistica. Tutti gli aggeggi elettronici che noi usiamo, dai cellulari ai compact disc eccetera, sono ovviamente legati più alla meccanica quantistica che non alla relatività generale. Einstein è stato uno dei padri della meccanica quantistica, non l'unico, e anzi nella seconda parte della sua vita è stato praticamente un acerrimo nemico della meccanica quantistica, non gli piacevano i fondamenti filosofici di quella teoria. Ma in questa serie non parleremo della parte della meccanica quantistica, che ovviamente è una cosa molto diversa, e ci concentreremo di più sulle stelle, per l'appunto, anche perché sono quello che l'uomo ha guardato fin dall'antichità. Una volta, quando non c'erano le televisioni, non c'erano i film, non c'erano le discoteche, cosa faceva la gente di sera? E ovviamente, a parte l'attività che permette alla specie di andare avanti, altrimenti non saremmo qui a parlarne, no? Però quella non è che si può fare tutte le sere, no? Il resto era uscire, guardare le stelle, vedere che alcune di queste si muovono in maniera strana, e infatti i greci le chiamavano erranti, no? Che vanno un po' a casaccio nel cielo, capire come mai si muovono così, cercare di immaginarsi qual è la struttura dell'universo, che all'epoca era solo il sistema solare, ovviamente oggi abbiamo una visione molto più ampia di quello che è l'universo, no? E però forse appunto l'astronomia ha questo fascino primordiale, è quello che tutti vediamo quando alziamo gli occhi al cielo, e in una notte appunto in cui ci sono le stelle e non ci sono le nuvole.
Un saluto e un ringraziamento al matematico Pier Giorgio Odifreddi.
Grazie a voi e buone serate.
Il matematico Pier Giorgio Odifreddi sul progetto Il grande racconto dell'astronomia, che vedrà il terzo capitolo dedicato ad Einstein in scena a Roma, al Teatro Vittoria, dal 28 marzo al 2 aprile 2023. Con Silvano Falocco, autore del libro Canzoniere coloniale, le 100 canzoni che non vorremmo mai aver cantato, una presentazione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 19.30. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Raccontiamo questa nuova avventura editoriale, di nuovo sul colonialismo.
Eh sì, è un canzoniere nel senso proprio una raccolta dei testi di cento, delle centinaia e centinaia di canzoni prodotte a metà degli anni 30 per accompagnare e favorire l'occupazione coloniale italiana. Non sono solo canzoni che vengono dal fascismo, ci sono canzoni che iniziano con la guerra italo-turca e quindi l'invasione di quella che poi sarà la Libia, canzoni che hanno costruito lo stereotipo razziale italiano tuttora.
Fa impressione intanto il numero di canzoni, sembra l'ennesima arma del regime, oltre ai cinegiornali anche quella della musica leggera.
Eh sì, è sottovalutato il ruolo della propaganda di massa, quindi dell'uso dei mass media associati al colonialismo, è molto sottovalutato perché l'impresa discografica era agli albori. Si è sempre pensato che in fondo gli italiani avessero un colonialismo straccione, cioè non accompagnato da un apparato politico, militare e propagandistico adeguato, e invece andando a scoprire area per area gli strumenti della propaganda si vede che sono strumenti validi sempre, e nel caso dell'occupazione dell'Africa orientale italiana l'apparato musicale messo in campo sia con il teatro d'opera ma soprattutto con le canzoni di massa associate ad un uso della radio diffusivo anche tramite radio rurale, la radio diffusa nelle piazze, le canzoni cantate dalle persone, l'opera di propaganda fu veramente sconvolgente.
Ecco, come era organizzata la propaganda musicale materialmente?
Bisogna considerare che la prima trasmissione radio è del 1924, ma è dal 28 che nasce l'EIAR, considerato come un mezzo di comunicazione di massa dal regime, e bisogna considerare che in quell'epoca gli apparecchi radio erano ancora bassi. Occorre pensare che all'inizio dell'utilizzo della radio erano circa 30.000, nel 37 erano quasi 900.000, e su questo l'uso dello strumento che in quel caso era uno strumento di modernità, ovviamente, ma l'uso di quello strumento associato appunto al colonialismo è un uso che ne ha permesso di fatto la diffusione. La radio costava ancora tantissimo, proprio gli apparecchi radio, quindi vi fu un'incentivazione mediante Radio Rurale della possibilità di avere degli apparecchi in zone rurali, nelle scuole dove erano gli agricoltori, in modo tale da facilitarli nell'acquisto. Poi l'uso delle canzoni invece parte, diciamo, fu accompagnato da quella servitù volontaria che succede sempre nei momenti di consenso di un regime autoritario come il fascismo, ovvero cantanti importanti che autonomamente si mettevano nelle condizioni di propagandare il colonialismo, quindi strumenti da una parte di tipo tecnologico, dall'altra invece di carattere artistico, che hanno condiviso quell'obiettivo e quel fenomeno che veramente, leggendolo tutto assieme, fa veramente impressione.
Quali erano i principali concetti veicolati?
Sono concetti che noi troviamo ancora ora. Il primo e l'unico che non troviamo ancora oggi è il senso di rivalsa, di vendetta per le sconfitte, quelle di Dogali e quelle di Adua, che venivano richiamate dal fascismo per la necessità di lavare il sangue allora versato, oppure quel senso di rivalsa perché l'esercito italiano fu il primo sconfitto da un esercito africano. Quel tema probabilmente è un tema che ha un ruolo storico, quello del senso di rivalsa per la sconfitta di Adua, ma altri di questi temi, immagino la costruzione del nemico, la disumanizzazione che viene fatta costantemente, la ridicolizzazione degli africani, del Negus, l'esaltazione dell'eroismo, l'idea che si liberassero dalla schiavitù le donne, che è un tema che ancora oggi, quando ci sono le guerre e l'occupazione coloniale, ancora oggi è fortemente utilizzato, oppure il dileggio con l'uso di melodie popolari come gli stornelli, come la canzone napoletana, che servivano appunto a dileggiare in particolare il Negus, oppure ancora la costruzione di un immaginario esotico femminile che quasi sempre era in attesa del liberatore ed era ben contento che degli occupanti italiani venissero a salvare queste donne che erano, come si dice in una canzone, brutte, nere, sbrendolate, di bitume tutte impeciate, perché tutti i testi sono razzisti in un modo che fa veramente paura.
Esiste traccia di questo materiale oggi? Che tipo di ricerca è stata la tua?
Innanzitutto la prima ricerca è stata per costruire questo canzoniere, ovvero vedere quali delle canzoni fossero maggiormente cantate, e questo mi è stato possibile andando a vedere da una parte quei repertori che sono stati già raccolti e collezionati nel corso del primo fascismo sui dischi, dall'altra appunto le canzoni che venivano pubblicate sul Radio Corriere, oppure quelle che sono rimaste nella memoria delle stesse persone colonizzate che magari li cantavano non associando ancora il testo, perché le parole erano sconosciute, il significato o i sottintesi delle parole erano sconosciuti, venivano cantate anche dalle stesse persone colonizzate. Poi questo repertorio attualmente è reperibile in gran parte sui siti discografici dell'Archivio di Stato, quindi appunto la canzone italiana è possibile andare a ricavare quali sono queste canzoni, le si possono sentire. Per molti testi invece sono state direttamente bobinate, perché di alcuni di questi testi non c'è da nessuna parte traccia, e si può capire perché sono testi particolarmente feroci, dove si fa ad esempio una esaltazione dell'uso degli ascia.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul tuo libro?
La diffusione viene fatta essenzialmente nei momenti di presentazione, oppure inviato a chi lo richiedesse, si può richiedere direttamente su Roma Coloniale, che in questo caso non è la casa editrice ma che ha accompagnato lo sviluppo di questo progetto, ma si possono chiedere direttamente a me, ma sarebbe ancora meglio essere presenti all'incontro di mercoledì sera, perché molte di queste canzoni saranno una scoperta per molte persone.
Il libro Canzoniere Coloniale, le 100 canzoni che non vorremmo mai aver cantato, una presentazione a Roma, ad Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 19:30. Un saluto e un ringraziamento all'autore Silvano Falocco. A presto!
Arrivederci!
con Francesco Romagnoli, autore del libro Babaie. Ben trovato.
Ben trovati a voi, buongiorno a tutti.
Che cos'è questo libro?
Una storia incredibile, perché è la storia di come è nato quello che io chiamo il più bel villaggio per bambini orfani del Corno d'Africa, forse anche di più. È la mia storia. Nel 2000 ho lasciato quello che facevo qua, lavoravo in uno studio commercialista di famiglia e ho deciso di dedicarmi ai bambini che non avevano nessuno nel Tigray, che è una regione che sta nel nord dell'Etiopia. E il libro racconta questi 20 anni e più trascorsi Tigray, a prendermi cura dei bambini e raccontare, ecco, la nascita del villaggio attraverso le storie di tutti i bambini e delle persone che lo hanno attraversato.
Qual è stata la molla?
Sicuramente la voglia di cambiare un po' la vita che facevo, della quale evidentemente non ero soddisfatto, anche se apparentemente sembrava che non mancasse nulla. E poi è stata l'incontro con una bambina che è stata la prima dei tutti i bambini, che oggi sono più di 100, che sono, io dico, a tutti gli effetti i miei figli, perché sono legalmente affidati a me. Molti di loro hanno il mio cognome, perché non erano uno, erano bambini abbandonati, e quindi mi trovo oggi con una famiglia molto numerosa, sono più di 100, e l'incontro con la prima è stata la molla che ha fatto scattare tutto, che poi è la bimba che è in copertina.
Dopo quell'incontro come ti sei mosso? Cos'è successo?
Ho cercato di capire un po' quello che avrei potuto fare, perché chiaramente io sono arrivato giù senza esperienza, senza mezzi, e quindi ho dovuto cercare di capire come avrei potuto iniziare a fare quello che sognavo. Cioè, il mio sogno era costruire un villaggio per bambini che non avevano nessuno, e proprio in seguito all'incontro che avevo avuto con questa bambina mi sono reso conto di questo problema enorme degli orfani, che erano tantissimi per guerra, per malattie, per mille motivi. E però, insomma, è da lì a iniziare a programmare e a pianificare la costruzione di un villaggio, la strada è lunga, quindi ho cercato intanto di capire, ecco, che cosa avrei potuto fare muovendomi tra le persone, cercando di capire i bisogni, cercando di capire la strada che avrei potuto seguire. Poi in realtà alle volte io dico sempre, le cose sono più difficili a pensarle che a farle, perché quando poi ci mettiamo a farle ci rendiamo conto che abbiamo veramente capacità e possibilità infinite, e quindi ciò che sembrava impossibile alla fine man mano comincia a prendere forma, e così è stato per me. Insomma, ha cominciato a prendere forma il villaggio, che lavora ormai da più di 15 anni facendo tantissime cose, insomma, tante altre attività oltre all'ospitalità dei bambini.
L'aiuto è arrivato da persone singole, anche da organizzazioni o anche da altri soggetti?
L'aiuto è arrivato sempre da persone singole, è stata anche un po' una scelta nostra di non legarci a organizzazioni e niente, quindi abbiamo sempre avuto persone che hanno deciso di partecipare alla realizzazione di questo sogno, quindi ognuno ha contribuito come poteva con quello che aveva, però insomma il risultato oggi devo dire che è incredibile, ecco perché io dico che è una storia incredibile, perché è veramente iniziata dal nulla con nulla, e oggi quello che è stato fatto io lo trovo meraviglioso.
Com'è il rapporto con le istituzioni?
Le istituzioni ci appoggiano tantissimo, perché chiaramente gli risolviamo un problema enorme, perché noi ci prendiamo cura dei bambini che in genere vengono abbandonati per strada, che sono tantissimi, e ci sono molte ragazze giovani che si prostituiscono con i soldati o che hanno figli non voluti e quindi non sanno come badarci, non li vogliono tenere, quindi li buttano per strada. Chiaramente il governo non ha strutture pubbliche dove poter mettere i bambini, quindi il fatto che noi comunque ci facciamo carico di questi bambini e li cresciamo, li facciamo studiare, gli diamo un futuro, è chiaro che per loro è una grossa risorsa. Il governo chiaramente non può finanziare, spesso mi chiedono che il governo aiuta, dico no, non aiuta, siamo noi ad aiutarli, quindi è chiaro che siamo molto ben visti e ben voluti. Poi cerchiamo, come dicevo prima, non di limitare l'aiuto solamente all'attività istituzionale nostra, che è quella dei bambini orfani, ma di fare tante altre cose. Quindi abbiamo fatto scuole nel tempo, abbiamo fatto strade, abbiamo fatto pozzi, abbiamo fatto centri ospedalieri, insomma sono state fatte tante tante cose.
Quante persone lavorano oggi al villaggio e come è organizzato?
Ci sono tante casette, io non volevo organizzare un villaggio che fosse proprio la classica struttura struttura dell'orfanatrofio perché non mi piaceva, quindi volevo garantire ai bambini una sorta di famiglia che era quella che non avevano, e quindi ho organizzato con tante casette all'interno delle quali ci sono dei bambini e una mami che si prende cura di loro. Chiaramente i bambini sono di età diverse, vanno da un anno fino ai 16, 17, 18, poi ci rimangono anche di più, e quindi si vengono a ricreare tanti nuclei familiari. Nel villaggio lavorano più di 60 persone tra guardiani, pulizie, mami, infermiere, cuoche, maestre, insomma è una struttura che, ospitando 100 bambini che, ripeto, vivono a tutti gli effetti lì perché non hanno altri posti fuori, quindi dormono, studiano, mangiano, fanno tutto lì da noi. È una struttura che è molto ben organizzata, ognuno ha i suoi compiti, andiamo avanti ormai da 20 anni, quindi ben rodata, un meccanismo che funziona benissimo, i bambini aiutano su tutto, quindi insomma è una grande famiglia, funziona come una grande famiglia.
E una volta cresciuti c'è un programma per inserirli nella società?
Io dico sempre facciamo quello che si fa in ogni famiglia, cioè in base alle capacità di ognuno cerchiamo di inserirli chiaramente nella vita sociale, nel mondo del lavoro, anche se chiaramente il mondo del lavoro è un parolone perché è molto complicato. C'è chi studia e chi riesce a fare l'università e c'è chi invece non studia e cerchiamo di aprirgli una piccola attività, un lavoro, qualcuno rimane a lavorare nel villaggio lì da noi, insomma li seguiamo un po' come si fa ai figli in base a quello per cui sono portati. Chiaramente la situazione fuori è molto complicata in questo momento, soprattutto dove è finita una guerra che è durata più di 2 anni, è finita da pochissimo, quindi è saltato un po' tutto da questo punto di vista, perché le scuole sono chiuse da 3 anni, le università non sono potute andare, quindi tutti i bambini che vivono da me, ripeto, da 3 anni non vanno a scuola. Sembra che riaprano a settembre, però certo questo ha creato un gap notevole perché bambini di 18 anni si trovano a dover ricominciare dal primo o secondo liceo dove si erano fermati 3 anni fa. Ma insomma, piano piano cerchiamo di rimettere a posto le cose.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Noi abbiamo un'associazione, ci sono io e la mia famiglia, si chiama James Non Morirà, c'è un sito internet che è www.jamesnonmorirà.it, c'è un profilo Facebook e Instagram, che per da poco abbiamo aperto anche i social.
Il libro Baba Ye, un saluto e un ringraziamento all'autore Francesco Romagnoli. A presto!
Un saluto a voi e grazie. Arrivederci a tutti.
Con Elio Di Michele, curatore del volume I Granci della Marana, Irene Bernasconi e la Casa dei Bambini di Palidoro, una presentazione a Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale, giovedì 30 marzo 2023. Ben trovato.
Grazie, grazie dell'invito.
Che storia è questa?
Questa è una storia straordinaria, sconosciutissima, anche a noi del posto. Io abito a Torre in Pietra, però il nostro posto, la nostra comunità è Torre in Pietra, Maccarese, Palidoro, Aranova, so, queste zone della campagna romana a circa 30 km dal centro di Roma, dove la vita nei tempi di Irene Bernasconi, 1915-1916, era durissima. E questa storia nasce da un diario poco conosciuto appunto anche da noi. Era stato pubblicato neppure integralmente nel 1997 in una rivista di settore dalla grande Giovanna Late, che è la più grande storica dell'igiene e dell'alfabetizzazione della campagna romana. E a me è capitato tramite mani amiche, e quando ho letto questo diario mi sono emozionato tantissimo e ho detto bisogna che venga conosciuto. Però io vorrei specificare una cosa, che questa è una storia di Palidoro, ma non è solo di Palidoro, cioè locale ma non è localistica, nel senso che chissà quante Irene o Ireni ci sono stati nella campagna romana a nord di Roma o a sud di Roma, nelle paludi pontine. E fa parte di tutto quel lavoro, quel laboratorio che sono state le scuole per i contadini dell'agro romano, a cui hanno partecipato nomi anche molto importanti: Angelo Celli, Sibilla Leramo, il grande Ettore Marchiafava, Giambattista Grassi, quindi malariologi, intellettuali e educatori, e soprattutto Alessandro Marcucci. Alessandro Marcucci, che è poco conosciuto, ma che è stato il direttore per molti anni delle scuole per i contadini, che venivano fatte nei posti più difficili: fienili, stalle, chiese, non c'erano scuole. E allora al posto delle scuole pubbliche si sono inventati questa cosa, siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e il socialismo utopistico, umanitario, che ha dato una grande partecipazione a questa cosa.
Che metodo educativo seguiva lei?
Irene Bernasconi, lei era svizzera, si è formata in Svizzera a Losanna e a Ginevra e ha avuto come educatori per esempio Jean Piaget, che è uno dei massimi pedagogisti tra 800 e 900, e poi ha seguito anche altri corsi presso l'Unione Femminile di Milano e lì ha conosciuto il metodo Montessori e anche Maria Montessori. La famiglia che abita a Monteverde Vecchio, i nipoti, hanno donato al Museo della Scuola dell'Educazione di Roma, ex Magistero, e le trascrizioni delle lezioni che lei ha seguito a Milano. Quindi usava il metodo Montessori e questa, non abbiamo le prove assolute, però non abbiamo neppure le controprove, dovrebbe essere la prima scuola per bambini rurale, perché le prime scuole montessoriane, cioè le case per i bambini, sono state fondate a San Lorenzo, quartiere proletario e degradato, nel 1906. Questo è del 15 e quindi probabilmente...
Quanti bambini e quanti bambini ha coinvolto il progetto?
Allora, come bambini all'inizio erano una trentina, dai 2 anni e mezzo ai 7 anni, perché lei non si limitava a quella età canonica, cioè da 3 a 6 anni, perché poi la condizione era talmente grave che poi prendeva anche altri bambini. Alla fine questo percorso scolastico dura dal 6 dicembre fino al 29 giugno del 16. Era appena scoppiata la prima guerra mondiale, molti genitori e padri erano stati richiamati
al fronte.
E quindi sono 36 alla fine e pressa poco la metà e metà erano maschi e femmine. E la maggior parte di questi non erano stanziali, ma erano figli di guitti, cioè delle compagnie di lavoratori, di braccianti che ogni anno si spostavano. Questi in particolare venivano da Anticoli Corrado e lei infatti li chiama molto affettuosamente i miei ciociaretti. E poi quando veniva l'estate se ne andavano, perché lì alle varie disgrazie c'era anche la palude e quindi la malaria.
Dove si possono avere informazioni sul libro, in rete?
Basta cercare il sito del Formichiere, che è l'editore.
Il libro I Granci della Marana, Irene Bernasconi e la Casa dei Bambini di Palidoro, una presentazione a Roma giovedì 30 marzo 2023 alla Biblioteca Nazionale Centrale. Un saluto e un ringraziamento al curatore Elio Di Michele.
Grazie a voi di nuovo per l'invitato, grazie.
Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana, spettacoli teatrali soprattutto con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, eccoci tornati dopo una pausa di una settimana per cause di forza maggiore, anzi a questo punto diciamola proprio tutta, pause di forza maggiore. Andiamo a vedere cosa ci offre invece questa settimana, che parte come ormai spesso, insomma, d'abitudine, dal Teatro del Bell'Amore, che insomma che ci fa un bel recap settimanale di cosa c'è a teatro durante la settimana e noi lo sfruttiamo un po' per aprire la nostra fetta di trasmissione. Allora, per prima cosa, questa settimana, giovedì 30, butteranno ben due cose. L'una è Uno, Nessuno e Pirandello, ovviamente tratto dal teatro e le novelle del grande autore agrigentino Luigi Pirandello, e che appunto sarà al Tor Bell'Amore per 30 e 31 marzo, un viaggio all'interno del teatro pirandelliano, insomma, della compagnia Salvatore della Villa, che è anche colui che ne cura la regia e sta in scena sul palco. Mi sembra un po' importante come nome all'interno di questa compagnia. Stesso giorno, ma poi per restare fino a sabato 1 aprile, per I Sacchi di Sabbia, grande compagnia pisana, toscana, che porta in scena uno spettacolo progetto su Aristofane, con la commedia più antica del mondo, Il discorso sugli Acarnesi di Aristofane, ed è veramente considerata la commedia più antica del mondo. Un brillante accademico, sarà appunto Massimo Grigò sul palco, prova a rispondere nell'unica maniera possibile, continuare ad interrogare questo antico gioiello, insomma, della comicità. Gli Acarnesi di Aristofane non è più in repertorio da nessuna parte, nessuno lo mette più in scena, però il suo dispositivo comico, insomma, è ancora rabbioso, idealista. Aristofane è un autore che ha molto a che vedere con l'ipocrisia del mondo moderno, e quindi è importante che la compagnia Sacchi di Sabbia faccia questa indagine anche 2500 anni dopo. Insomma, la commedia continua a far sentire la propria voce. Per quanto riguarda invece i bambini, il 2 aprile nel pomeriggio un'emozione per Amica, c'è anche Gattanera Teatro che presenta questa rivisitazione di un classico Disney per ciò che riguarda appunto il teatro dedicato ai bambini, precisamente dai 4 anni in poi. Continuiamo dunque, perché al Teatro Parioli andiamo a vedere questa settimana un viaggio tra danza, poesia, musica, circo con Caterina Moti Sismondi alla regia, e sarà in scena dal 29 marzo al 2 aprile questo Gelsomina Dreams, appunto sul palco del Teatro Parioli. È un omaggio a Federico Fellini, insomma un viaggio onirico appunto che recupera il nome del personaggio Gelsomina della strada, appunto diretto da Federico Fellini, interpretato da Anthony Quinn e Giulietta Masina, se non vado errato, e con le musiche di Nino Rota che sicuramente alleggeranno in questa messa in scena. Quindi un viaggio all'interno dei sogni spendiniani al Teatro Parioli dal 29 marzo al 2 aprile. Continua invece la danza con Orbita, il programma di danza che insomma un po' sta in vari spazi romani, e questa settimana sarà il 31 marzo in Prima Nazionale con Los Ferros di Marcos Morau, Led Silhouette, sul palco del dono del Teatro Palladium, per uno spettacolo che vede di nuovo Marcos Morau a Roma, dove insomma aver portato già dei soli nei mesi precedenti. Il ritorno insieme alla compagnia Led Silhouette porta questa Prima Nazionale sul palco del Teatro Palladium ed evidenzia la crisi esistenziale dei nativi digitali, che sarà al centro della coreografia appunto di Marcos Morau. Nel dominio della tecnologia e dei nuovi media sicuramente le persone hanno vissuto processi di disumanizzazione, di isolamento, e si cerca proprio insomma di mettere in campo questa fragilità, mettere sotto indagine la fragilità. Andiamo anche a vedere, ecco, il 31 marzo c'è un'altra cosa molto interessante. All'Angelo Mai ci sarà Al Cosmo, ideata e creata da Fiorenza Menni, una lettura corale ad alta voce del libro di Porpora Marcasciano, Tra le rose e le viole. Porpora Marcasciano, scrittrice, storica, attivista transgender italiana, che in qualche modo cerca di narrare la presenza del corpo all'interno del pianeta. Ecco, questo poi fondamentalmente è il discorso, cercando di andare a creare delle connessioni tra il mondo animale, tra il verso animale e le parole. Molto interessante il processo. Al Cosmo di Fiorenza Menni per il 31 marzo all'Angelo Mai. Poi andiamo anche alla Fortezza Est, perché dal 30 marzo, che è giovedì, fino al 1 aprile, alla Fortezza Est arriva Ines, un monologo scritto, diretto e interpretato da Andrea Fabbi, che insomma, porta in scena questa dark comedy sugli ideali sconfitti, una metafora dell'essere umano predestinato al fallimento, e ne fa una lettura, diciamo, grottesca, ironica. In una festa disertata dagli invitati c'è la padrona di casa, Ines, sola in scena, ci racconta cosa si festeggerà quando gli ospiti arriveranno, ma poi chissà se questi ospiti arriveranno mai. Questo alla Fortezza Est, Andrea Fabbi, Ines, 30 marzo, 1 aprile. Poi al Teatro Lo Spazio, un testo diretto, interpretato da Gianni De Feo, scritto in realtà da Paolo Vanacore, Bambola, la storia di Nicola. Nicola sarà in scena dal 30 marzo al 2 aprile, appunto al Teatro Lo Spazio, racconta la strada della sua vita a partire dalla nascita negli anni 60, fino insomma ai giorni nostri in una periferia romana, rivendicando insomma le proprie scelte sessuali all'interno del mondo in cui sta vivendo, la frustrazione del mondo attorno a lui. Bambola sceglie la strada della prostituzione, veste abiti femminili, quindi si inserisce all'interno di questo dibattito, di questa narrazione, molto importante quindi da vedere. La storia di Nicola Bambola sarà in scena a Teatro dello Spazio 30 marzo, 2 aprile. Insisto con un po' di cosette, dunque a Roma arriva anche allo spazio 18B Happy Ending di Emanuela Rolla, che nasce da racconti di vita vera, dalle storie dei transgender di tutti i giorni, e per appunto non solo raccontare queste scene, ma insomma cercare di entrare all'interno delle storie toccanti, crude, di una transessuale non operata che vive la vita cercando di conquistarsi il diritto all'identità. Questo sarà in scena fino al 2 aprile allo spazio 18B. Per quanto riguarda invece il teatro, ecco, Ambra Iovinelli torna al Van Gogh Café, una commedia musicale che è già stata in scena qui a Roma, sarà in scena dal 30 marzo al 1 aprile e appunto cercando di ispirarsi, diretto da Andrea Ortis, la commedia, di ispirarsi alle opere del pittore, appunto, Vincent Van Gogh. Dunque, allora, al Teatro Vascello, finalmente, debutta dal 28 marzo al 2 aprile, David Copperfield, sketch comedy, un carosello dickensiano, quindi la riscrittura e l'adattamento drammaturgico fatto da Marco Isidori, della compagnia Marcino Marcidori, se famosa Mimosa, da Charles Dickens, appunto recuperando il fantastico, straordinario, famoso testo del David Copperfield. Siamo all'interno del romanzo ottocentesco, questa però è una compagnia un po' particolare perché Marcidori, c'è famosa Mimosa, fanno un lavoro molto diverso dalla riduzione letteraria di un testo così, ma insomma cercano di lavorare molto sul linguaggio, sull'immagine e dell'ambiguità, insomma, che porta alla drammatizzazione teatrale. Quindi questo lavoro parzialmente comico di sketch legati al David Copperfield è quello che ci interessa evidenziare dal 28 marzo al 2 aprile al Teatro Vascello. Poi ancora segnalo che al Teatro India, fatti vedere Teatro India, esprimiti, eccoli qua, benissimo, al Teatro India dal 29 marzo al 2 aprile, uno spettacolo che ho visto e che ho amato molto. Duncan Macmillan è l'autore di questo testo, però è di Duncan Macmillan con Johnny Donahue. Perché questo? Perché è uno spettacolo scritto da un autore, ma che un attore in qualche modo sulla scena codirige. Si tratta di Every Brilliant Thing, le cose per cui vale la pena vivere, firmato da Fabrizio Arcuri alla regia inizialmente e la coregia di Filippo Nigro, che poi ne è l'attore in scena. Uno spettacolo molto bello che appunto cerca in maniera brillante di narrare la storia di un ragazzo da quando bambino cerca di iniziare a mettere da parte tutte le emozioni, tutti i momenti che vale la pena conservare, in un grande quaderno, un grande elenco che però insomma è anche il grande elenco delle cose della vita, delle bellezze della vita. Lo fa per la propria madre e in qualche modo lo fa in scena anche per noi. Invito assolutamente ad andarlo a vedere al Teatro India dal 29 marzo al 2 aprile. Ultimo degli appuntamenti che segnalo, 1 e 2 aprile, uno spettacolo molto bello, vincitore anche di un premio UV ultimamente, Ashes di Muta Imago, un viaggio attraverso il suono, un racconto sonoro, ecco, mettiamola così, un racconto sonoro che in qualche modo sovrappone dei loop, voci e musica eseguite dal vivo, sia appunto da strumenti che attraverso la partitura vocale di quattro attori straordinari che vado a ricordare, sono Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica De Muru e Arianna Pozzoli. Pozzoli mi ucciderà se non ricordo l'accento, ma va bene, spero che ci abbia sentito con indulgenza. Ma appunto esce di Muta Imago, da non perdere, 1 e 2 aprile al Teatro Biblioteca Quarticciolo. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni.
L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Di teatro, ispirarsi, va scelto, diretto da Andrea Ortis, la commedia, poi anche alle opere del città. Segnalo che al teatro Vincent Van Gogh, dunque, India, fatti vedere teatro. Allora, al teatro esprimiti, ero qua, benissimo, al teatro India, dal 29 marzo al 2 aprile, uno spettacolo che ho visto, che ho finalmente amato e debutta dal 28 marzo. Duncan MacMillan è il 2 aprile di questo testo, però David Copperfield scrive Duncan MacMillan con Johnny Donahue, per nome di un carosello di questo, perché è uno spettacolo scritto da un autore marziano, quindi un attore, adattamento drammaturgico, in qualche modo sulla scena co-dirige, fatto da Marco Isidoro, di Every Brilliant Pagnia Marcino Marcino, Le cose per cui vale la pena vivere, firmato da Fabrizio, famosa Mimosuri, alla regia da Charles Niente, e la co-regia è appunto Rupo Nigro, che poi ne è l'attore, in scendo il spettacolo molto bello, che appunto cerca in maniera fantastica, straordinaria, famoso, interessante, di narrare la storia di un ragazzo da quando bambino cerca di David Cohn, mettere da parte siamo le emozioni di tutti i momenti che vale la pena conservare, un sottocentesco in un grande quaderno e un grande, e la compagnia un po' particolare, perché però insomma è anche il grande elenco di Macedoni, c'è il famoso Mimosa, delle cose della vita, fanno la bellezza della vita, molto diverso da propria madre, e in qualche modo l'opzione letteraria c'era anche per noi di un testo così, ma insomma invito assolutamente ad andarlo a vedere. Lì lavorare molto sul linguaggio, sull'immagine dell'ambiguiteatro India, dal 29, che porta la drammaturgia al 2 aprile teatrale. Quindi questo lavoro parzialmente comico, ultimo degli sketch, appuntamenti che segnalo, legati al David Copperfield, e 2 aprile, uno spettacolo, quello che ci interessa, molto bello, vincitore anche di un premio Ubu, dal 28 di Muta Imam al 2 aprile al teatro, un viaggio poi anche il suono, segnalo sonoro, ecco, che al, mettiamolo così, teatro, conto sonoro che in qualche modo sovrappone dei loop India, c'è musica eseguita dal, fatti vedere teatro, e appunto esprimiti, è da strumenti che attraverso il qua, benissimo, al teatro, partitura vocale di 4 attori straordinari che vado a ricordare, 29 marzo 2 aprile, Marco Cavalcoli, tavolo che ho visto, che ho amato, Graziano, Monica De Muru e Arianna, Duncan MacNizzoli, è il Pozzoli, se non ricordo la gente di questo testo, però insomma, va bene, spero che Duncan MacMillan, sentito con Johnny Donahugenza, appunto esce di Muta Imam, da non perdere questo, perché è uno spettacolo, se tu aprile, al teatro, da un autore, ma che un attore, Quarticciolo, e con questo è tutto. Ciao! In qualche modo sulla scena,
tutta scena teatro, su Radio Onda
di Every Brilliant, Le cose per cui va
di Aleo
a vivere, firmato da Fabrizio
15
Puri, alla regia,
missione settimanale
e dedicata la coregia
al teatro
Ponigro, che poi ne è l'attore, in scena
e agli eventi culturali,
spettacolo bello, che appunto cerca in maniera brillante di
spettacoli e interviste,
fare la storia,
sono disponibili
di un ragazzo da quando
sul sito internet
cerca di iniziare a mettere da parte
onda
emozioni di tutti i momenti che
.info alla voce trasmissioni
appena conservare in un grande quaderno.
Indirizzo di posta elettronica è visionario
un grande
@ondarossa.info,
che però insomma è anche grande elenco di delle cose della vita, bellezze della vita, lo fa per la propria madre e in qualche modo lo fa in scena anche per noi, invito assolutamente ad andarlo a vedere al teatro India dal 29 marzo al 2 aprile, ultimo degli appuntamenti che segnalo, 1 e 2 aprile, uno spettacolo molto bello, vincitore anche di un premio UV, ultimamente Ashes di Muta Imago, un viaggio attraverso il suono, un racconto sonoro, ecco, mettiamola così, un racconto sonoro che in qualche modo sovrappone dei loop, voci e musica eseguite dal vivo, sia appunto da strumenti che attraverso la partitura vocale di quattro attori straordinari che vado a ricordare, sono Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica De Muru e Arianna Pozzoli. Pozzoli mi ucciderà se non ricordo l'accento, ma va bene, spero che ci abbia sentito con indulgenza. Ma appunto esce di Muta Imago, da non perdere, 1 e 2 aprile al Teatro Biblioteca Corticciolo. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.